RVS, Radio Voce della Speranza, vi invita all'ascolto di I Talenti della Musica, tra passione e difficoltà.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con la rubrica Talenti della Musica. Ogni volta che mettiamo questa sigla i nostri ascoltatori sanno che abbiamo in studio dei talenti della musica, quindi ascolteremo musica, canti in diretta. Anche questa volta non vogliamo smentirci. E qui con noi per allietare le nostre orecchie e anche il nostro cuore, Gianni Arena. Benvenuto Gianni.
Eccomi qua ancora una volta.
Noi approfittiamo quando tu vieni in Sicilia, perché tu vivi in Germania il resto dell'anno, poi sì. In estate vieni in Sicilia, approfittiamo di poterti avere qui nei nostri studi per condividere quella che è la tua passione, il tuo talento per la musica, ma anche qualcosa in più che è quella che è la tua fede, no?
Infatti,
e quindi l'aspetto spirituale ha sicuramente un valore all'interno di quella che è la tua vita e quella che è la musica che fai e che canti. Prima di magari entrare un po' a raccontarci qualcosa di te, vorrei subito che ci potessi proporre un brano musicale. Cosa ci fai ascoltare?
Allora, come primo brano io inviterei addirittura i radioascoltatori, soprattutto quelli naturalmente che masticano la musica cristiana. È un pezzo che conoscerete tutti, c'è una nuova versione dove c'è una piccola aggiunta di un canto molto famoso, Stupenda Grazia, Amazing Grace. Alcuni anni fa Chris Tomlin ha aggiunto, è un altro autore, lui, Giglio, hanno aggiunto delle parole a questo bellissimo canto, facendone una specie di ritornello. E quindi io vi canto questa nuova rielaborazione di Stupenda Grazia, completamente dal vivo, completamente unplugged.
Ciao.
Ci testimonia con la musica della grazia di Dio. E a questo punto la domanda nasce spontanea, Gianni. Quando ti sei accorto, hai sperimentato la grazia di Dio su di te?
Nel mio 17° anno di età, quando davvero ho sentito questo, quando ero nel bel mezzo di una particolare situazione della mia vita e che normalmente tutti gli dei del mondo mi avrebbero rigettato. E naturalmente non il Dio che abbiamo noi nei cieli, perché mi trovavo in un punto dove, in una particolare situazione della vita, e in quel momento non ho sentito nessun allontanamento da parte di Dio, anzi il contrario, ho sentito un calore particolare, un'accoglienza particolare da parte di Lui, che nonostante fossi per alcuni modi conscio dei miei difetti, mi sono sentito comunque accolto, sì, mm-hmm. accolto, e questo era veramente, ma non solo accolto, tipo come se avessi avuto una liberazione da una condanna, ma era molto di più, non solo liberato da una condanna, ma anche accettato, anche accolto, anche abbracciato, quindi non avevo soltanto avuto un condono da parte di un giudice, ma anche un essere adottato ed essere accolto nelle sue braccia. Non era soltanto l'essere davanti a un giudice, ma essere davanti a un padre, di più che altro. E questa è una grazia veramente che è al di là di ogni esperienza.
Quanti anni che vivi in Germania?
Adesso sono 26 già.
26 anni che vivi in Germania. Hai avuto modo di sperimentare, ecco, da quando vivevi in Sicilia, ora che vivi in Germania, ancora questa grazia?
Nella mia esperienza credo che sia stato un po' come aver incontrato la persona che si ama. All'inizio c'è questo fuoco, momentaneamente questo fuoco a me sembra di sentirlo di meno, però certe volte mi accorgo che è soltanto l'esserci abituato. Prima partivo da 0 a 100, quindi sentivo questa cosa nuova, questo fuoco nuovo, e con l'andare avanti del tempo mi sono detto, ma non lo so, volevo forse sperimentare davvero di nuovo quel sentimento, ma mi accorgo sempre di più che quel sentimento ce l'ho sempre ancora, solo che siccome sono abituato ad avercelo, mi sembra di poi è una cosa non abituale, ma magari è un non mi viene adesso l'esempio, magari quando uno è abituato,
quando tu hai qualcosa che mai sei abituato, solo quando ti manca poi tu ne senti forse la differenza,
sì,
un po' come quando tra marito e moglie dopo 30, quando hai di matrimonio, a volte sembra quasi che ci si è abituati, però basta che ci si allontani un po'.
Perfetto.
E sembra che la vita non è più la stessa.
Oppure
no?
Quando uno va al mare, all'inizio l'acqua è così fredda e poi quando ti ci abitui l'acqua è sempre alla stessa temperatura, però tu non senti di più quella differenza che c'era tra il prima e il dopo, e così è per me, e me lo devo sempre ripetere che così, perché certe volte mi sento dire a me stesso, ma sei davvero, Dio abita veramente in te, perché non ti senti così preso come prima, ma poi mi rendo conto delle differenze di quello che ero prima, di quello che ero durante questo tragitto, questa esperienza con Dio, di quello che sono adesso, e poi penso, sono sempre tra le mani di Dio.
Amen. Un altro canto che ci vuoi offrire?
È un canto che ci sta con quello che, di cui abbiamo parlato adesso. Certe volte ci chiediamo chi siamo, tutti si chiedono chi siamo, non solo i cristiani ma anche la gente lì fuori che magari ci sta ascoltando, quella che non ci ascolta se lo chiede pure naturalmente. È una parte della nostra identità, è quello che ci vuole insegnare la società di oggi e che ci vuole dare a bere chi non siamo. Forse è meglio che noi mettiamo da parte una volta ogni tanto gli standard che ci vengono offerti dai media, pure gli standard che ci vengono offerti dalla società, dagli amici, così, metterci da soli in una stanza e chiederci chi sono io veramente. Sono quello che voglio essere quando sono con gli amici, sono quello che voglio essere in superficie, o sono qualcosa di più? E per chi sono qualcosa di più? È proprio questo pezzo, che originariamente è dei Casting Crowns, si chiama Who Am I, la canterò in italiano, è proprio, ci dà la certezza di chi siamo noi. Siamo delle persone che non siamo qui per caso, siamo delle persone che siamo nati perché c'era qualcuno che volesse che noi nascessimo e non perché c'è qualcuno che abbia bisogno di esseri che facciano la sua volontà, ma c'è qualcuno che ha bisogno del nostro amore e qualcuno che ci dà questo amore. E quello è Dio. Quindi noi siamo, la nostra identità è essere figli di Dio, è la più bella identità che ci sia.
Sono tu, ma per quello che sei tu, sono il fiore che abbassa. vado e mi dici chi sono io. Sono tu. Sono tu.
Bellissimo questo brano, Chi sono io, è una preghiera, è un po' una preghiera, una persona che, come dici tu, magari entra nella propria camera e chiede a Dio: ma chi sono io? E infatti si rende conto di quello che è Lui, e nella misura in cui noi ci rendiamo conto chi è Dio, è colui che ci dà la nostra identità, ci permette di avere un'identità, identità sì, di figli di Dio. Riflettevo sulle parole di Gesù proprio mentre aspettavo che tu arrivassi, quando Gesù dice: ma non avete letto che sta scritto, voi siete dei figli del Dio Altissimo? Non credi che a volte noi perdiamo di vista questo? Cioè, noi come se vivessimo da servi, e invece noi siamo figli di Dio, figli di Dio Altissimo, e quindi anche noi dei.
Abbiamo delle potenzialità che magari molti non sanno di avere, perché siamo concentrati così nel nostro essere umani, nelle nostre colpevolezze, che da un lato è bello sapere che si è colpevoli, perché se no non si riesce a gustare questa grazia di Dio. Dall'altro lato è bello sapere che siamo di più di questo. In Dio, con Dio possiamo fare delle cose immense. Infatti Gesù ha detto: se credete in me potete fare più di quello che ho fatto io. Quindi abbiamo delle potenzialità incredibili, non perché noi siamo
non abbiamo superpoteri o qualcosa dentro di noi.
Poteri, ma quel che siamo lo possiamo essere in Dio. E già di per sé il modo come Dio ci ha creati, già senza, contando solo la nostra umanità, guarda in che mondo siamo arrivati, guarda di cosa è capace, cioè delle cose buone sto parlando, di quel che è capace l'uomo, dei progressi che ha fatto, del modo come è in grado di curare malattie, del modo come è in grado di sfruttare la natura che Dio ci ha dato, del modo come è in grado di riconoscere i segreti di quel che Dio ha creato e di sfruttarli in maniera buona. Ahimè, ci sono naturalmente gli esempi negativi, però le potenzialità che noi abbiamo già come uomini è già tanto. Immaginiamoci se mettiamo già la nostra vita spirituale nelle mani di Dio, siamo qualcosa di immenso. E questo, come dici tu, spesso ce lo dimentichiamo.
Riflettevo anche su un'altra qualità, no, che Dio ci ha dato. Nella scrittura il prologo di Giovanni afferma che la parola ha creato tutto, no? Nel principio era la parola ha creato tutto. E pensava al valore che hanno e alla forza, alla potenza che hanno le nostre parole. Quando noi, ad esempio, incontriamo qualcuno, un amico, e diciamo una buona parola, quella parola crea nell'altro una vita.
Infatti, sì,
quando
sì,
invece noi diciamo una parola cattiva, cioè quando offendiamo, noi facciamo morire quella persona. Quindi quando noi sappiamo usare la parola che crea, quella parola che dà vita, noi siamo figli di Dio. Quando invece noi utilizziamo le parole per ferire, parole che maledicono, parole che portano dolore, portano morte, allora lì veramente siamo lontani da essere figli di Dio. Quindi la nostra parola è una parola che crea vita, se la sappiamo, ecco, utilizzare secondo quello che è il modello che Gesù ci ha dato. Quindi quante volte una persona è scoraggiata e giù, tu vai lì, dai una pacca sulle spalle, dici una parola di affetto, una parola detta dal cuore, quella persona tu vedi che si rianima. Ecco il potere della parola che crea, come il potere della parola che distrugge. E noi non dobbiamo utilizzare le parole che distruggono, ma solo quelle parole che danno vita. Un altro brano che ci proponi?
È un brano che magari molti che masticano la musica cristiana lo conosceranno, però io lo faccio in una versione che mi è venuta un po' di tempo fa, e che questa è la versione con cui io e il mio gruppo di giovani che ho in Germania, che ho a Berlino, siamo soliti cantare. Forse molti degli ascoltatori non lo sanno, ma io come ho un lavoro part time che faccio, sono direttore di un gruppo di giovani in una chiesa a Berlino. Come tutti gli altri gruppi dei giovani, ci riuniamo una volta alla settimana, così cantiamo assieme, si gioca, si ascolta la parola di Dio e si canta anche questo pezzo, tra gli altri pezzi che cantiamo in questa versione.
Quindi una versione più giovanile.
Una versione, sì.
Ci dai il titolo, lo dobbiamo capire da soli.
Ti faccio sentire soltanto la parte iniziale, vediamo se
riesco a capire qual è.
Si riesce a capire qual è.
Thank you.
non ho capito qual è il brano.
Ok, la canto direttamente.
Sì, dai.
Luce del mondo, è voglio del cuore, viene ad illuminarmi. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con te. Sono che alludare.
Che non potevo mai immaginare, molto bella, molto, perché questo canto si conosce in una forma molto più soft e più melodica, invece questo ritmo bello incalzante, sì molto molto bello, è un canto di lode che veramente a cantarlo, ecco, ti riempie il cuore della grandezza, della maestà di Dio, di quello che il Signore ha fatto attraverso il figlio Gesù. E credo sia nato in inglese, no?
E poi è stato tradotto in inglese, Here I am to worship, sono qui a lodarti. L'ho conosciuto molto molto tempo fa, era uno tra i brani più nuovi che io conoscessi della nuova musica cristiana, che ho conosciuto grazie a un fratello che purtroppo è deceduto tempo fa, Salvatore Bognandi. Lui mi ha fatto conoscere un po' di musica così nuova. Sapevo che già ci fosse musica qualitativamente buona, però attraverso di lui ho conosciuto i vari Michael W. Smith, Chris Tomlin, eccetera, e quindi mi sono immerso in questa nuova musica cristiana.
Possiamo così dare un'anteprima? Avremmo in mente di realizzare qualcosa, di fare un programma proprio sulla musica?
Sì, me l'hai accennato prima.
Anche se tu sei in Germania, però riusciremo attraverso i grandi mezzi tecnologici comunque poter fare qualcosa insieme, perché credo che la musica sia fondamentale, la musica come adorazione, come lode, e la musica è importante proprio, e nelle, secondo me, anche le nostre cellule, se qualcuno potesse ascoltarle, io immagino che hanno una loro musicalità, secondo me tutto in noi suona. Però ascoltare della buona musica, fare della buona musica è qualcosa di importante, quindi poter suggerire di volta in volta a chi ci ascolta dei brani, degli autori, per poter ascoltare della buona musica, acquistare della buona musica, può essere un buon servizio per chi ci segue.
Sì, negli ultimi tempi ho constatato, ho la possibilità di ascoltare radio americane, quindi la musica che là viene offerta, ho visto che nel mondo musicale si sta un po' evolvendo, cioè la musica cristiana non rimane al punto seguendo le orme di Davide, che Davide non si fermava soltanto alla lode e all'adorazione, ma attraverso la sua musica si conosceva anche il suo lato interiore, i suoi problemi, le sue necessità, i suoi magari i suoi momenti tristi, i suoi momenti più bui, ed è proprio questo dove si sta muovendo la musica moderna cristiana, che è un po' più varia nel testo, cioè nel testo non si muove più in un tema, ma
sono vari, quindi parlo un po' della vita, della quotidianità,
della
delle
vita,
lotte,
della quotidianità,
delle sconfitte, ma anche delle vittorie.
Sì, perché penso che la lode di per sé è anche mostrarsi a Dio così come uno è anche dire a Dio le proprie necessità, i propri problemi, le proprie mancanze, ma anche i propri successi, metterli anche davanti a Dio, perché Dio non è là soltanto per ascoltare i problemi, ma anche per ascoltare i nostri successi e ad avere i nostri ringraziamenti per quello che abbiamo raggiunto grazie a Lui.
C'è un passo che si trova nel libro del profeta Sofonia che, quando l'ho scoperto per la prima volta, mi ha sorpreso, perché ci parla di quello che Dio fa per il suo popolo e dice che lui esulta e grida di gioia, manda in giubile, grida di gioia per il suo popolo. Non abbiamo visto mai, l'idea di Dio che si mette a urlare e gioisce ed esulta per il suo popolo. Il Signore ama anche questo, cioè non è solo essere sempre miti, ma a volte avere anche dei momenti di entusiasmo quando c'è qualcosa di bello, farlo vedere, se c'è una dimostrazione di affetto, darla.
Proprio questo che anche noi dovremmo mettere in risalto, anche dovremmo mettere anche davanti ai nostri occhi, non soltanto un Dio, questo Dio serio, eccetera, eccetera, ma anche che anche un Dio che sa improvvisare, che sa gioire, che sa esultare, che sa far festa. Nella Bibbia ci sono tanti versi che parlano di festa, che parlano di gioia, e a volte questo aspetto purtroppo non lo si fa vedere alle persone, perché le persone pensano che essere cristiani è essere un po'
musoni.
Ma addirittura c'era una volta un artista che adesso purtroppo è deceduto, è l'artista di cui io ne vado pazzo, se è il mio idolo, se si può usare questa un po' questa espressione, non il mio idolo nel senso che io lo adoro così, ma è la mia
che ti ispira,
colui che mi ha
un
ispirato,
un motivatore,
molto.
Un ispiratore,
sì. E questo qua una volta era con un suo amico di Keith Green, sì. Ed era con un suo amico in una stazione di servizio, c'era questo signore che lavora nella stazione di servizio, li vedeva un po' gioiosi, un po' così. Ha detto, ma voi di cosa vi siete fatti? E loro hanno detto, noi ci siamo fatti dello Spirito Santo. E questo è rimasto così, come? Voi siete cristiani? Sì, noi siamo cristiani. Così. È stato molto colpito dalla gioia e da quell'essere magari un po' sfrenati nella gioia che era sorpreso.
Volevo leggere il testo che prima citavo, così magari se qualcuno lo volesse andare a cercare, perché magari pensa che me lo sono inventato, no? Sofonia, capitolo 3, dal versetto 17, leggiamo: l'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegherà con grande gioia per via di te, si acquieterà nell'amor suo, esulterà per via di te con grida di gioia. quindi esulterà per via di te con grida di gioia.
Se prendiamo questo esultare, che per me l'esultare non è soltanto dire oh che bello,
esultare significa anche un movimento del corpo, cioè non è solo un qualcosa sì. che tu fai con la bocca, ma proprio
andiamo tipo i tifosi, tifosi dello forse. Stadio che quando segna una squadra che esultano, questo è un esultare. C'è anche quel brano della Bibbia dove dice che quando uno si converte nel cielo c'è una festa, quindi sì. tu ascoltatore, se non conosci Dio, ti invito a conoscerlo, perché se lo vuoi fare felice, se lo vuoi fare saltare dal suo trono,
ecco,
con le braccia in aria, deciditi per Dio.
Sappiamo che ci ascolta attraverso lo streaming, non solo da zone italiane, da paesi e da città italiane, ma ci ascolta da tutto il mondo. Sappiamo che c'è una fetta bella grossa, no? Che ci ascolta dal Sud America.
Oh.
Quindi dalla Colombia, dal Brasile, e quindi noi sentiamo tutti coloro che ci ascoltano e speriamo che questa oretta che passiamo insieme, che passeremo insieme, sia un momento di gioia, di esultanza, ma anche di riflessione. Se qualcuno non avesse ancora pensato di conoscere questo Dio di cui stiamo parlando, magari possa essere stimolato a fare questo passo. Ecco, conoscilo e non te ne pentirai. Quell'altro brano ci proponi, Gianni?
Un brano che abbiamo cantato 2 settimane fa,
sì.
Abbiamo avuto la gioia in comune di avere questo in una chiesa a Piazza Armerina, un culto di lode fatto di musica e di preghiera, anche di culto. Un brano di questi che abbiamo proposto è Dio, grande Dio, anche un pezzo di Chris Tomlin.
Sì.
Il brano in inglese, in originale, è How Great is Our God, sarebbe Come grande il nostro Dio, e la cantiamo naturalmente in italiano.
Yeah. Dio, canta che è Dio grande, Dio, e si vedrà che è grande Dio, è il nostro Dio. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che
questo è un bellissimo brano, sempre un brano di potenza, di lode. Dio è grande, forse non possiamo, non riusciamo a immaginare, perché la nostra mente arriva ad un certo punto. Sappiamo che Dio è al di là di ogni nostra aspettativa, di ogni nostra immaginazione. E più noi ci soffermiamo sulla grandezza di Dio, e penso, e più noi riceviamo, ecco, la grandezza sua nei nostri confronti. Cioè, più noi, ecco, guardiamo Lui, vediamo la sua grandezza, cerchiamo di capire la sua grandezza, ci sentiamo piccoli, più il Signore ci fa sentire invece grandi. Mm-hmm. Più noi ci sentiamo grandi, e più invece siamo proprio miseri. Ecco, questa cosa che sembra una cosa contraria. Tu dici che Lui è grande, lo apprezzi, lo ammiri, lo lodi, e il Signore trasmette questa sua grandezza a te.
Il segreto sta nel fatto dell'umiltà. Io credo che l'umiltà sia una bella cosa per, forse il segreto, forse la chiave per entrare in qualcosa di più grande, la chiave per indossare un vestito da gigante, la chiave per essere imbattibili. Magari qualcuno pensa, anzi io penso proprio all'umiltà che ha avuto il Signore nella sua croce. Guardando la scena della croce, uno pensa alla sconfitta. Anche io, se leggessi così la storia di Gesù, anche in quel punto direi, ok, Dio è stato sconfitto, Dio è stato sconfitto dalle sue proprie creature, non capendo che proprio in quel momento Dio è diventato grande. L'essere innalzato nella croce in quella maniera, magari per l'occhio umano è stato uno spettacolo orrendo, ma di per sé era proprio in questo modo orrendo che doveva essere battuto qualcosa di più orrendo, la morte. Ed è stata proprio quella vittoria sulla morte che è dovuta succedere in questo modo, ma come detto, attraverso l'umiltà, attraverso l'abbassarsi, si possono raggiungere cose che in quel momento magari non si vedono, ma che di per sé hanno un valore immenso.
Mi pare che Salomone diceva che l'umiltà precede la gloria. L'apostolo Pietro dice che Dio dà grazia agli umili ma resiste ai superbi. L'umiltà, ecco, il saper riconoscere la grandezza di Dio non fa altro che innalzarci. Noi dobbiamo resistere al diavolo ma sottometterci a Dio. Sì. Ecco, non dobbiamo resistere a Dio, a volte resistiamo a Lui. Come dicevi tu all'inizio, noi siamo in questo mondo perché c'è un progetto, c'è un proposito di Dio. Nel momento in cui noi capiamo qual è il progetto e il proposito di Dio per noi e per le persone che ci circondano, ecco, per noi non può che esserci felicità, che partecipare al grande progetto di Dio, ecco, essere anche noi un piccolo tassello in questo progetto di Dio.
E a volte il progetto di Dio può essere un progetto pazzo.
Beh, sì. Lui ama le cose pazze, lui dice che lui usa le cose pazze, le cose fragili, perché ama che la come si può dire, che la sua grandezza, ecco, si manifesti proprio nella piccolezza, nell'umiltà. Ecco.
Forse l'ho detto in un altro incontro che abbiamo avuto qua. Certe volte mi fermo lì e mi dico, ok, Dio, tu vedi che io ho una certa capacità musicale, ma perché non mi fai essere cantante? Perché devo essere direttore dei giovani? Che proprio era una cosa che io mai mi sarei sognato. Queste sono le cose che uno non può capire, ma sono delle cose che quando tu ti abbassi alla sua volontà raggiungi grandi cose. Io ho vissuto momenti incredibili, momenti belli con il mio gruppo dei giovani e dico... Ok, Berlino è la città che non è tra le mie favorite.
però tutto quello che a te non piaceva un po' si è manifestato.
Sì, però sono qua, che ci voglio fare? Essendo in questo modo ho sperimentato delle cose bellissime, proprio questa è la cosa incredibile. E anche se mi dico se Gesù ha fatto questo passo di lasciare la sua gloria nei cieli per venire in questo mondo, perché io non devo andare a Berlino? In pratica, e quindi una delle minime cose che posso fare per il Signore. Spero che un giorno possa abitare un posto migliore di Berlino.
Allora, abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, pronto, Daniela, ciao, sono Rosetta.
Ciao Rosetta, ci stai ascoltando, quindi stai seguendo questa nostra diretta di oggi.
Sì, mi sto ascoltando, mi è piaciuto tanto quello che ha detto il fratello.
Gianni, si chiama Gianni.
Ciao Rosetta.
Gianni, ciao Gianni. Che poi man mano uno come se si ci abitua, non lo so, per qualsiasi cosa è così, diciamo, anche se incominciamo all'inizio tutto è bello, tutto è soprannaturale, quasi non si ci crede quello che si fa, poi man mano si ci abitua. Però per la modo che ha il Dio verso di noi, e andiamo per esempio in chiesa, che frequentiamo la chiesa, anche se è un'abitudine, però man mano dentro il tuo cuore sento una vocina che ti dice sempre: vieni, cercami, che non si ci deve allontanare, anche se si prende l'abitudine, però si deve ritornare come prima, diciamo, ecco, con quell'amore di prima, quel desiderio di conoscere tante cose, conoscere i fratelli, conoscere soprattutto il Signore, ecco.
Grazie Rosetta.
Grazie a voi. Ciao. Altri e al fratello, che è bravissimo, veramente, che Dio lo possa benedire.
Grazie, gloria a Dio che mi ha dato questa possibilità di suonare.
Certo, senz'altro, va bene, grazie a voi tutti. Ciao,
grazie,
Daniela,
ciao.
Ciao Rosetta.
Naturalmente Rosetta si riferiva a qualcosa che tu hai detto all'inizio, no? Quando
infatti
si parlava che all'inizio c'è un grande zelo per Dio, poi magari negli anni sembra quasi che ci si abitui. In realtà lo zelo c'è sempre, ma ci si abitua poi a quella bellezza che prima era qualcosa di straordinario, poi diventa la quotidianità, comunque la normalità. La stessa cosa accade, come dicevo prima, anche nei matrimoni. Dopo diversi anni di matrimonio sembra che tutto sia appiattito. E c'è stato uno psicologo, non ricordo il nome, che ha cercato di far un po' ripristinare quello che era l'amore, che sembrava assopito, quasi morto nelle coppie, e ha promosso un periodo, non so se è di 30 giorni, in cui dovevano fare determinate cose, un po' fare quello che si faceva da fidanzati, quindi il corteggiamento, quelle cose più magari quei pensieri più delicati. È stato provato che le coppie che sono impegnate in questo non si sono separate, ma sono ritornate ad amarsi. Cioè era solo qualcosa che si era assopito, c'era, ma era, stava dormendo. Come loro hanno iniziato a fare delle azioni che magari non sempre erano spontanee, hanno fatte perché hanno detto: beh, impegniamoci in questa cosa, proviamoci. È nel farlo che poi invece queste cose erano reali. Questo succede anche nella vita spirituale. A volte ci sono giorni in cui diciamo: no, non mi va di pregare oggi, non voglio pregare. Invece noi preghiamo lo stesso, anche se non ci viene spontaneo, preghiamo, perché pregando che poi sentiremo lo Spirito Santo che dentro di noi agisce. Se invece noi diciamo: oggi non mi sento, domani non mi sentirò, dopodomani sarà la stessa cosa, e quindi questo rapporto, che è una relazione come tra marito e moglie, tra noi e Dio, inizia ad allontanarsi, a disgregarsi. Allora impegniamoci in azioni, le azioni sono molto importanti.
Ma è proprio perché la preghiera è proprio l'arma che noi abbiamo per combattere questa battaglia. E a me mi è ancora tornato in mente quanto è importante la preghiera, guardando un film che ho guardato un paio di mesi fa, che si chiama War Room, sarebbe dire un film americano, la stanza della preghiera.
Preghiera molto, molto forte.
E là ho capito anche che il fatto che noi non abbiamo voglia di pregare, per me, per quello che sperimento io, che a volte, siccome Satana sa che arma noi abbiamo, quindi lui ci prova a fare in modo che noi, per un motivo o per l'altro, ci distoglie dalla preghiera. Questo me ne accorgo anche negli ultimi mesi della mia vita, che proprio c'è quella tendenza a rimandare la preghiera. In questi mesi c'è quella sensazione che la preghiera non viene spontanea, ma che io devo dire: io voglio pregare perché so che facendo questo ti mando a quel paese, Satana. E quindi non solo questo, ma anche tramite la preghiera abbiamo un potenziale, parlando di potenziali che Dio ci dà, abbiamo un potenziale immenso anche tramite la preghiera. La preghiera è un qualcosa di molto molto importante che molti forse sottovalutano. Ma anche tramite le mie esperienze ho fatto proprio quello che c'è in questo film, descrivendolo un po' in breve. C'è una signora che si è preposta di dedicare uno spazio della sua casa alla preghiera, cioè non solo come momenti, ma anche come spazio.
Luogo.
Si è creato uno spazio e in quello spazio ha messo dei fogli con dei versi biblici e con delle richieste di preghiera. E ho fatto anche così nella mia casa, ho messo in un piccolo spazio e mi impegno di andarci ogni giorno, e quella è una cosa bella.
Gesù stesso diceva: quando tu devi pregare, entra nella tua cameretta, chiudi l'uscio e lì prega. Quindi anche lui parla di un luogo.
Sì.
Gesù pregava spesso in montagna, ma era sempre un luogo, si creava un luogo, uno spazio dove poter dialogare con il Padre.
Infatti, ci sono molti modi di pregare. Alcuni dicono: sì, ma io posso pregare così anche essendo sulla strada, guidando. Perfetto, lo puoi fare benissimo, è anche bello questo. Però io certe volte faccio il paragone com'è, ad esempio, parlare con tuo padre quando sei tra le persone, quando c'è il rumore di macchine, quando ci sono cose che magari non ti possono distrarre, ma che sono attorno a te, come se ad esempio se tu fossi in una camera da solo con tuo padre, senza niente, magari, che ne so, con una cenetta a lume di candela con tuo padre, per così dire. E in questa situazione hai un altro modo di parlare, un altro modo di concentrarti, un altro modo di dialogare con lui e di pensare alle cose che riguardano il suo messaggio per te o le tue richieste verso di lui. È un'altra atmosfera.
Io sono pienamente d'accordo con te, perché spesso questa discussione, no, si fa quando sento le persone che dicono: ma io prego tutto il giorno. È vero, noi possiamo pregare mentre che faccio i piatti, lo faccio anche quando sono in macchina, però non è la stessa preghiera di quando io entro nella mia stanza, chiudo la porta, mi inginocchio e prego il Signore, anche lo faccio ad alta voce, amo pregare il Signore ad alta voce. Non è la stessa cosa.
È un'altra
perché
dimensione.
Tu entri in uno spazio, in un tempo che è solo per lui. Invece quando tu sei come se tuo figlio ti deve dire una cosa importante e te la deve dire mentre tu stai facendo le cose. Mio figlio me lo dice: mamma, guardami, mamma, fermati. E lo fanno i nostri figli. Dio che merita molto di più quando parliamo con lui. Insomma, dice: dedicati uno spazio per me, solo per me. Ecco, io credo che sia importante dedicarsi degli spazi. Possiamo pregare tutto il giorno, perché è bello che so, tu fai una cosa e sempre il tuo sguardo, la tua mente è verso Dio.
Sì.
Ma a volte devi fermarti anche perché Dio vuole forse parlarti. E quindi quando tu sei fermo e sei in un luogo dove non ci sono rumori, allora nel silenzio il Signore può farti capire delle cose che non può fare mentre che tu stai guidando, mentre che tu stai facendo un'altra cosa. Quindi io sono pure per avere ogni giorno il nostro spazio, il nostro tempo. Poi preghiamo tutto il giorno, tutta la notte, ma uno spazio speciale. Un ultimo canto e poi ci lasciamo.
L'ultimo canto è un canto che è piuttosto nuovo, che si chiama The River, vuol dire il fiume. Questo canto è un canto di purificazione, cioè, come detto, come tematiche, i nuovi canti cristiani si muovono in altre direzioni. Questo è proprio un canto che, ad esempio, uno può cantare mentre c'è un battesimo, perché parla proprio di questo rinnovamento attraverso l'acqua, attraverso il battesimo. Prova un po' a tradurre in generale, spero che tutte le parole le possa tradurre. Io conosco un posto dove noi possiamo andare, dove noi possiamo mettere giù i nostri problemi che ci stanno corrodendo l'anima. Io conosco un posto dove la grazia scorre e quella grazia ti fa diventare più bianco della neve. E c'è una corrente che ti muove e ti fa diventare vivo, un'acqua viva che porta i morti alla vita. Stiamo andando giù nel fiume a pregare. Ci stiamo lavando con l'acqua, ci stiamo innalzando in una stupenda grazia. Andiamo giù nel fiume. Tu ne verrai fuori cambiato. Andiamo giù nel fiume. Non sarai più lo stesso. io l'ho visto muovere nella mia stessa vita. Ero nella polvere e adesso sono in paradiso. Tutto lo sporco, tutta la mia vergogna erano buttati via e mi hanno fatto rivivere di nuovo.
I know a place where we can go to lay the troubles down into your soul. I know a place where mercy goes till the stains make you whiter than snow. Like your tide is rising up.
Bello questo brano, poi lo devi fare in italiano, dai, il prossimo anno ce lo porterai però in italiano, perché tu sei molto bravo poi a trasferire, a trasmettere, perché non è facile poi un canto in inglese portare in italiano, perché la metrica poi è diversa, di trovare le parole che ci azzeccano,
sì,
che stanno
anche
bene,
anche come significato e come ritmica che ci azzeccano, così
sì, non è facilissimo.
Complicato, sì.
Allora Gianni, noi ti salutiamo, ma il nostro appuntamento è per il prossimo anno,
sì, senz'altro,
per poter ascoltare altra musica, ascoltare ancora quella che è la tua esperienza, magari ci incontrerai. E perché no? Grazie ancora e tanti auguri, e gli auguri che noi possiamo fare è quello che, come già sta facendo, Dio continua a servirsi di te e che sicuramente si va a tenere conto anche del tuo desiderio, del tuo sogno della musica, ma l'ha messo forse in un'altra tappa del percorso della tua vita.
No, io
quindi
sono...
noi attendiamo.
io sono in attesa e comunque confido in lui. Anche se decidi di non immettermi nel mondo della musica, umanamente magari uno dice, ma perché? Io dico, Signore, fai tu, io so che quello che fai tu
è buono e giusto.
Tu sai quello che fai, quindi sai anche comunque i miei desideri, però so quello che fai.
Auguri e un buon ascolto a chi ci sta seguendo, e alla prossima.
Dio benedica voi e anche a tutti voi radioascoltatori.
RVS, Radio Voce della Speranza, vi ha presentato il programma I talenti della musica, tra passione e difficoltà.